dal direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, io partirei dall'Inter, che mi sembra abbia veramente una marcia in più, anzi cinque marce in più rispetto intanto al Milan, ma anche a tutte quante le altre. Questione di identità, questione di mercato fatto bene, questione di preparazione, è più Inzaghi, più Marotta, l'insieme del lavoro fatto da società all'allenatore. Qual è l'elisir di quest'Inter?
Ma a me sembra che ci sia soprattutto la mano di Marotta, perché sinceramente le difficoltà in cui si sta imbattendo la dirigenza dell'Inter, con una società indebitata, cioè che ha un debito molto pesante, per riuscire a far quadrare i conti con le vendite soltanto di Onana praticamente e di Skriniar, insomma chi ha venduto veramente pochissimo, però ad alti prezzi, è riuscita a costruire, diciamo, dei rinforzi interessanti anche da parte di giocatori che avevano intenzione di andare all'Inter, Frattesi, lo stesso Thuram, avevano manifestato intenzione di andare all'Inter, quindi diciamo una fortunata coincidenza, ma con un dirigente che sicuramente ci sa fare ed è il numero uno nel calcio italiano in questo momento. Ed è un peccato, ecco, questo aumenta le recriminazioni per la Juventus che se l'è lasciato sfuggire. Ma l'Inter sembra una macchina perfetta, perché si è rinforzata in quel settore nevralgico che tanto piace all'allenatore, cioè il centrocampo, ma anche in difesa con Pavard, che ancora non abbiamo visto. Il centrocampo ha delle alternative, cioè può contare anche su quel calo fisiologico che solitamente colpisce Mkhitaryan, ma Mkhitaryan così in forma è pregevole, tant'è vero che Frattesi entra in un secondo momento, e ricordiamoci che c'è ancora un Klassen che ancora non abbiamo visto, sì. Cioè è spaventosa la forza della panchina dell'Inter.
Inter che dunque ingrana letteralmente la quinta, lo fa nel derby che tra l'altro ha vinto sistematicamente anche la passata stagione, pochi alibi per Pioli che però come al solito convince poco dal punto di vista sia della preparazione della partita sia delle dichiarazioni post partita, quando parla comunque di un Milan che per 4 minuti aveva tenuto palla, quando parla comunque di errori, però insomma non li rende più gravi di quelli che sono. Invece i tifosi del Milan un po' sono preoccupati, quanto fanno bene ad esserlo o a considerare questo come un incidente di percorso che non intacca il buon inizio stagione, direttore?
Ma può essere un incidente di percorso, però è stata un pochettino disarmante, sì. Anche la conferenza stampa di Pioli. Insomma, un derby lo si può perdere, ma non in questo modo, soprattutto incaponendosi su una tattica di gioco che si è vista non andava da nessuna parte, non c'erano marcature preventive, la difesa faceva acqua perché aveva due assenze fondamentali, quelle di Tomori e di Kalulu, e anche su quelle ci sarebbe da ragionare, perché Tomori non poteva incorrere in quella squalifica, in quel rosso contro la Roma, e doveva essere sostituito prima. Lì c'è stata una disattenzione della panchina, dello stesso Pioli, nel sostituirlo prima, e poi c'è stato l'infortunio di Kalulu e alla fine si sono trovati non dico impresentabili perché è una parola troppo forte, ma Chiaer sinceramente a fine percorso, non è un giocatore che ha la velocità del gioco moderno e del gioco che c'è adesso in Italia, è un giocatore che può entrare ma magari nei minuti finali di una partita per dare un po' di sollievo a qualche altro difensore, ma non è un giocatore reattivo. E dall'altra parte invece c'è un giocatore che è troppo giovane come Ciao, che praticamente si è fatto calpestare veramente da Thuram in maniera incredibile, in occasione di tutti e due i primi gol, sì, dell'Inter. Quindi qualcosa da sistemare nella fase difensiva,
esatto.
Bella la trazione anteriore, ma la fase difensiva è troppo lacunosa, e ribadisco, sul 2-1, sul 3-1, in qualche modo Pioli doveva trovare delle contromisure per non rendere esagerata questa sconfitta, perché le sconfitte esagerate che poi stanno nelle gambe e soprattutto nella testa.
E va detto, direttore, che sulla questione della fase difensiva in molti avevano perplessità, dicendo va bene, è cominciato bene la stagione del Milan, però aspettiamo quello che succederà quando poi magari arriveranno impegni più probanti, perché manca un po' il filtro del centrocampo. Al di là della fase difensiva manca anche un filtro del centrocampo, è una squadra disegnata prevalentemente a trazione anteriore che ha dimenticato però di curare l'aspetto difensivo, è un Milan che rischia di zemaniarsi un pochettino, direttore.
Questo è il rischio, non è che manca qualcosa al centrocampo, c'è proprio una fase, cioè tutti i giocatori, dagli attaccanti ai centrocampisti, devono curare la fase difensiva. In termine moderno si chiamano le transizioni, le transizioni non ci sono state, lo ha sottolineato anche Pioli, ma è l'allenatore che deve in qualche modo salvaguardarle, garantirle e inculcarle nei giocatori. Se vanno tutti avanti, poi nelle ripartenze bastano tre passaggi e l'Inter andava in gol così. Così è troppo facile, non va bene. Insomma, è bellissima la spettacolarizzazione del gioco, ma ci deve essere quella prudenza che trascini tutta la squadra in una fase offensiva e tutta la squadra in una fase difensiva.
Direttore, tra l'altro, insomma, vabbè, poi ne parleremo, molti si domandano se magari su Pioli non ci avesse visto lungo Paolo Maldini. Cosa si sente di rispondere a chi fa questa riflessione?
Beh, che insomma adesso è troppo presto, vediamo un attimo, perché Pioli comunque ha accumulato, incamerato una cosa importantissima, ha vinto uno scudetto, quindi non è più quell'allenatore incompiuto alla Inzaghi, per esempio, no? Cioè nel senso che a Inzaghi manca ancora e come lo scudetto, anche perché l'ha buttato via per un paio di stagioni. Pioli sa che per vincere lo scudetto c'è bisogno di continuità, sa che gli alti e bassi che appartenevano un pochettino al suo curriculum, soprattutto nelle fasi finali del campionato, non sono tollerabili in una squadra come il Milan. Quindi credo che questa esperienza, ecco, che ha accumulato, in qualche modo possa dargli la chiave di lettura per il futuro. Dovesse sbagliare un'altra partita come questa, beh, allora sarebbero dolori. Guarda, io ti ricordi, all'inizio del campionato avevo fatto una previsione che questo Milan o poteva vincere lo scudetto oppure saltava Pioli prima del panettone, prima di mangiare il panettone.
Esatto.
Perché è così. Cioè, una squadra del genere tutta rinnovata, con 11 arrivi nuovi, devi riuscire a trovare il tempo di assemblarla in tutte le sue componenti, quindi anche una fase difensiva che è la base per vincere gli scudetti.
Nel frattempo la Juventus, poco prima del derby, batte la Lazio per 3-1, prova estremamente convincente, soprattutto di quei due lì davanti, soprattutto di uno. Io l'ho etichettato un po' un Vlahovic alla Higuain, non fosse altro che ha segnato due gol di destro, uno di opportunismo, l'altro di potenza. È un po' che non si vedeva questa versione di Vlahovic, è un po' che non si vedeva la versione cattiva anche di Chiesa, che trova la rete appena gli arriva il primo pallone utile in area di rigore. Una dormita a un certo punto di Bremer, della difesa della Juventus, se ne ha approfittato il mago Luis Alberto, che veramente riesce a trasformare ogni pallone in oro, e quanto mancherebbe per esempio proprio alla Juventus un centrocampista con quei piedi. Però poi dopo la Juventus ci rimette alla cattiveria, alla voglia, la rimette in piedi, vince 3-1, a fine gara si infuria Maurizio Sarri e l'entourage della Lazio per un arbitraggio che oggettivamente, direttore, credo sia sbilanciato nei cartellini, però a favore più della Lazio che non della Juventus. E quel famoso pallone fuori non fuori, insomma, poi è stato abbastanza spiegato in maniera geometrica che il pallone era dentro, per di poco, ma comunque era dentro, quindi il gol, il primo di Vlahovic, era regolare. Direttore.
No, ma guarda, io ho assistito anche con un certo, come dire, godimento a quanti anche di altre tifoserie, no, hanno postato sui social la foto, come si fa? Cari signori, questa è matematica, e purtroppo con la matematica voi ci dovete fare i conti. Se magari siete delle capre e la matematica non la volete guardare, questa è la stessa tecnologia della goal light technology. Quindi quello che a voi sembra apparentemente un pallone fuori, la geometria e gli assi che si possono fare virtuali, che sono, diciamo, la stessa tecnologia della goal light technology, ti permette di capire se c'è uno spiccio di pallone che è ancora sulla linea, e quello spiccio di pallone è stato analizzato, c'è. Quindi bisogna arrendersi davanti alla geometria, davanti all'aritmetica, davanti a un fatto certo. È inutile poter discutere, si può discutere sì sempre, la Juventus fa questo e fa quell'altro su qualche falletto a centrocampo oppure fuori, diciamo, fuori area o anche in area, per poter discutere il lunedì sempre magari da parte di altre tifoserie contro la Juventus, ma in questo caso proprio dovete stare, come si dice, zitti, cioè non c'è da discutere, la tecnologia ti permette di dire quel pallone era ancora in campo. Ricordo anche al recente mondiale che c'era stato un gol in una qualificazione, adesso mi sfugge la partita, forse contro il Giappone o da
da parte del Giappone, la palla che sembrava uscita fuori,
che fu rimessa in centro, tante contestazioni, ma quella palla si dimostrò che era toccava appena appena la verticale della linea di fondo. Quindi Alla tecnologia tanto invocata con il VAR bisogna rassegnarsi, non si può continuare a discutere all'infinito. Poi invece, andando su un'analisi tecnica, io ho una mia teoria,
sì,
e te la spiego.
Vai,
secondo me la concretezza di Giuntoli, e aggiungo anche di Magnanelli, ma soprattutto di Giuntoli, si stanno facendo vedere anche sul gioco della Juventus. Per carità, non voglio parlare di invasione di campo, diciamo di altre cose, ma messi a posto i conti, che è stata una cosa eccezionale, riuscire ad abbattere un passivo della metà, di oltre 100 milioni rispetto alla scorsa stagione, riuscire a vendere tutti i pezzi pregiati, e non subire contraccolpi, ma rimettere e ridare fiducia, rimettere in piedi Vlahovic, ridare fiducia a Chiesa, metterli insieme, farli divertire, vedere una squadra che gioca faccia alla porta avversaria e non più con le stucchevoli triangolazioni, beh, insomma, questo mi sembra merito che va ascritto, perché l'allenatore si chiama Allegri, ma sì, sinceramente io mi sento di dire che un Magnanelli fosse arrivato qualche anno prima, forse avremmo visto già qualche cosa diverso, e lo stesso valeva per Giuntoli, una razionalizzazione, esatto, dei costi, ma anche un'attenzione a quello che c'è in squadra. Ribadisco, io lo sai come penso, cioè per me il risultato è fondamentale, quindi in questo momento le parole stanno a zero su quanto ha fatto Allegri, nel senso che ha fatto bene finora, quindi è innegabile, la Juve sta ottenendo risultati e sta migliorando nel gioco, ma uno si può domandare, ma scusate, in questa squadra non ci sono Paredes, Di Maria, Bonucci,
non c'è mai Quadrado,
non c'è mai stato Pogba, allora questi qua che erano i riferimenti, attenzione, erano proprio i riferimenti della filosofia di Allegri, e non ci sono, e la Juventus senza questi gioca meglio, proprio gioca meglio. La partita di ieri, si può dire che la Juve è forse una delle migliori espressioni della Juve negli ultimi due anni,
senza
e basta.
Dubbio.
Allora che cosa significa? Che Allegri doveva avere l'umiltà di farsi aiutare prima,
esatto,
o perlomeno di cambiare idea prima, perché va bene adesso tutti quanti che adesso risalgono sul cavallo, ieri sentivo Zazzaroni che diceva gli Allegri out, adesso devono stare tranquilli un'altra settimana. No, bisogna capire di calcio prima di esprimersi in questo modo. Allegri sta cambiando, noi vediamo una squadra che i tifosi, diciamo, tira un sospiro di sorriso, perché guarda la porta avversaria, tutti guardano la porta avversaria, e Locatelli è ritornato il regista, perché gioca più alto e non soltanto in una fase difensiva schiacciata sulla linea dei difensori. Beh, insomma, ribadisco, ci sono dei progressi assolutamente ineluttabili dovuti a dei cambiamenti tattici e a una sapienza, una sagacia che prima non c'era, mi dispiace dirlo, ma prima non c'era. Quindi paghiamo, la Juve paghi pure questi 9 milioni all'allenatore. Però perché c'è vicino un Magnanelli e perché c'è vicino un Giuntoli, abbiate pazienza.
Allora, direttore, ragionamento è molto molto affascinante e accattivante, allora lo integro con questa riflessione. Possiamo dire che, proprio per i motivi e per i nomi che hai fatto, l'anno scorso a un certo punto una società che aveva letteralmente abbandonato Allegri, un Allegri che non aveva un Magnanelli in panchina e che doveva gestire gruppo, addirittura maglie, bottiglie d'acqua, allenamenti, perché non c'era nessuno. Elkan gli disse: guarda, noi ci dobbiamo chiudere e risolvere queste problematiche con la giustizia sportiva e ordinaria. Tu pensa alla squadra. E allora lì magari Allegri, che sicuramente nel frattempo non aveva dato la sensazione di essersi aggiornato, si chiude nella sua zona comfort, una comfort zone, e dice: ok, faccio quello che mi riesce meglio, più di questo non faccio, non riesco a fare. L'anno dopo arriva Giuntoli, che intanto possiamo dirlo, gli risolve una serie di problemi nello spogliatoio. Quello stesso Giuntoli che, direttore, facciamoci caso, l'anno scorso il Napoli aveva venduto tutti i big e tutti quanti a dire si sta indebolendo, che è successo? E invece poi ha vinto lo scudetto, perché? Perché ha tolto dei problemi, tra virgolette problemi, nello spogliatoio di leadership, mettendo il gruppo al centro, e il Napoli ha vinto uno scudetto. Quello stesso Giuntoli arriva alla Juventus, fa un po', tra virgolette, brutto dirlo, ma la parola può servire, pulizia. E poi arriva Magnanelli, che nel frattempo si accosta ad Allegri e dice: ti do una mano. Allegri che si fida di Giuntoli, Allegri che ascolta Magnanelli, Allegri che adesso ha un'unione, una squadra anche di dirigenti e di squadra tecnica, Allegri che riesce a fare qualcosa che non gli apparteneva, e la Juventus che cresce. Un po' questa la storia.
Come se fosse una sola voce con la mia. Io sottoscrivo tutto quello che hai detto. È assolutamente un ampliamento che condivido al 100%. ed è la descrizione di quello che è successo, cioè è questo che è successo. Poi uno può recriminare su certe cose, cioè su un passo indietro che magari Allegri doveva fare in un certo senso, non avendo quel tipo di competenze, ma questo, vabbè, sono fatti che sono nei rapporti tra Allegri e la società e appartengono, come dire, alla persona, perché sono fatti personali di Allegri stesso, che avrebbe dovuto avere in qualche modo, come dire, l'orgoglio di dire: no signori, in questa situazione, col disastro della società eccetera eccetera, io non ce la faccio, non me la sento, invece no, va bene, i soldi fanno comodo a tutto, e che soldi. Però devo dirti che questa è l'esatta fotografia. Quindi io ribadisco, l'aiuto che è stato messo a disposizione di Allegri è stato fondamentale per cambiare registro. Poi negli albi d'oro, nella carriera, adesso risulterà che questa è la Juve di Allegri. Questa è la Juve di Allegri modificata, sì. Oppure di un Allegri modificato, chiamiamola così. Però ribadisco, bisogna vedere e conoscere tutte le partite di questi ultimi due anni, vedere e conoscere tutto quello che è successo quest'anno, capire quello che c'è dietro nella società, capire quello che c'è nello spogliatoio e nella guida tecnica, comprendere anche, come hai detto tu, le difficoltà che ha avuto l'allenatore. Benissimo, vere, ma ribadisco, un Magnanelli non lo si poteva chiedere un anno prima o due anni prima, no? Perché stava lavorando al Brighton, sì. Va benissimo, stava lavorando con De Zerbi. Ma un'idea tattica o qualcuno che potesse aiutare Allegri, perché questo ha detto Chiesa, ecco, non è che lo stiamo dicendo noi. Chiesa, Magnanelli, stiamo sviluppando delle tattiche d'attacco che prima non facevamo. E il gioco moderno è questo, guardare avanti e riprendere subito il pallone e continuare ad attaccare. Lo ha detto Chiesa, non lo stiamo dicendo né io né Vincenzo Maragna.
Esatto.
Quindi è questo il cambiamento che c'è stato. È un cambiamento che va applaudito.
Assolutamente.
Applaudito.
Non c'è dubbio, direttore, e possiamo fare tranquillamente un legame con il Napoli, perché nel frattempo togli Giuntoli, togli Spalletti al Napoli, togli anche Kim che ha fatto la differenza, e vedi che qualcosa cambia anche qui, perché metti magari un allenatore troppo diverso da quello che c'era prima, e se manca il direttore d'orchestra, l'orchestra stessa magari comincia a stonare, perché si vede un Napoli che comincia a stonare in alcuni aspetti. Con la Lazio molto bene il primo tempo, ma poi malissimo il secondo tempo. Contro il Genoa malissimo il primo tempo e parte del secondo, molto bene la parte finale, ma sono sprazzi come di una macchina che sta tirando le ultime sgasate di quello che sa e si sta entrando in un momento di apatia tattica, possiamo dire, con Garcia.
Ma a parte il fatto che qualche battuta simpatica nel calcio c'è sempre, ho letto di quella petizione che sarebbe stata fatta dai tifosi in Napoli per chiedere alla nazionale se l'allenatore della nazionale può anche allenare il club, quindi col doppio incarico, anche se momentaneo, ma prestarlo comunque al club. Vabbè, battuta a parte, c'è il fatto che Garcia sta cambiando troppo, questo è evidente, e non so se incontrerà presto le ire di De Laurentiis, o se non le abbia già incontrate.
Voluto da lui, ricordiamolo. Cioè, De Laurentiis ha specificato che l'ha cercato lui.
Questa è l'esaltazione poi di una certa politica del faccio tutto io, sono io che capisco tutto, va benissimo, poi vediamo, magari può essere che Garcia ci smentirà da qui a poco, però Garcia sta facendo una rivoluzione e i giocatori presi sotto esame sono Anghissà e Lobotka soprattutto, e anche un po' Zielinski, che erano l'ossatura del calcio di Spalletti. Ora, se tu snaturi Anghissà, se tu snaturi Lobotka, perché? Perché non vuoi fare più il 4-3-3, ma il 4-2-3-1 per inserire anche Raspadori. E beh, insomma, è un bel cambiamento. Questo non l'ha detto mai apertamente Garcia, ma lo si vede. Lo si vede dal rendimento di Lobotka, che è sempre un peperino, ma diciamo la verità, sembra un po' spaesato, cioè sta a correre dappertutto in mezzo al campo, e lo stesso Anghissà, anche lì non è più efficace, non va più in verticale. Quindi se tu stai cambiando questo Napoli, o lo dici apertamente, oppure però sei convincente con i giocatori ti seguono, i giocatori in questo momento non lo seguono, cioè in atto una sorta di, non dico di ribellione perché è una parola troppo forte, ma di apatia da parte dei giocatori nel comprendere questi nuovi dettami, che probabilmente li convincono poco.
Direttore, a cosa si può appigliare il Napoli per sperare da parte dei tifosi di poter cambiare questo trend che sembra stia cambiando però in senso negativo. Tutto sommato c'è un punto in meno rispetto alla passata stagione al momento, quindi tutto assolutamente rimediabile, però già meno 5 dall'Inter e quindi questo già comincia a diventare preoccupante. E adesso arriva la Champions League, Braga diventa già un primo banco di prova importante.
Vince, noi siamo napoletani, lo sappiamo, sì. O tutto oro o tutto piombo, cioè,
per non dire altro.
Non è così. Ci possono essere quelle sfumature, ma si tende sempre un pochettino a estremizzare. Credo che questi prossimi giorni saranno decisivi perché i confronti in Champions, i confronti non in campionato, le partite una dietro l'altra, cioè metteranno alla prova questo sistema nuovo di Garcia. Io spero, ecco, che succeda un po' come è successo l'anno scorso per Spalletti, che in qualche modo possano essere smentiti i pessimisti, che già iniziano a parlare di esoneri, di allenatore da mandare via, di Laurentiis che ha sbagliato tutto. Calma, aspettiamo un attimo questo ciclo di partite, perché questo ciclo di partite, appunto queste partite ravvicinate, che sono 7 se non sbaglio, in pochissimi giorni, rappresentano veramente un banco di prova importante fra Europa e campionato.
Nella serata di ieri, direttore, la Roma si era conservata evidentemente tutti i gol e ne fa 7 all'Empoli. Prova sicuramente mostruosa e importante della Roma e del suo reparto offensivo, prova possiamo dire avvilente dell'Empoli nel reparto difensivo, dal rigore provocato in maniera così ingenua dopo appena un minuto all'autogol, a tutta una serie di marcature saltate, Zanetti che rischia giustamente già la panchina. Questo 7-0 può anche portare fuori strada nelle valutazioni Mourinho, o Mourinho è consapevole che intanto serviva una risposta che è arrivata dal reparto offensivo e Lukaku, Dybala hanno dileziato un po' tutti, così come Cristante che credo sia stato il migliore in campo, però dall'altra parte tenere conto anche di una rivale in evidente difficoltà.
Prima della partita si scontravano, classifica alla mano, la 19ª contro la 20ª del campionato, quindi attenzione a fare, a essere troppo, come dire, enfatici per questa vittoria. Il 7-0 ci sta, ma perché dall'altra parte c'è una squadra che non è da Serie B, è da Serie C in questo momento, ha paura, è una squadra impaurita, cioè la sola presenza di Lukaku ha messo paura a tutta la difesa e ha messo in ambasce tutti i giocatori. L'Empoli è sceso in campo con paura addosso perché ha delle insicurezze. Io, per carità, non voglio, Zanetti mi piace, è una persona in gamba e ha dimostrato di saperci fare, ma mi sembra che in queste ultime apparizioni appunto con l'Empoli veramente ci stia capendo poco e qua deve porre rimedio lui. Purtroppo leggevo che dai bookmakers è il primo allenatore dato in qualche modo per sostituito o sostituibile. Gli auguro di no, ma la squadra che abbiamo visto contro la Roma non è da Serie A, non è competitiva assolutamente. Dall'altra parte sicuramente la Roma ha rimesso a posto delle cose. A me è piaciuto moltissimo l'esterno, altro che Karsdorf, perché pure a Roma l'ambiente
come molto bene.
Subito boccia, sì. E promuove alle stelle e alle stalle. Però mi sembra Christensen, mi è sembrato bravissimo, soprattutto nei primi 2 gol della Roma, ma una presenza importante sulla fascia che mancava da tempo alla Roma. Lukaku ha fatto il suo, come sempre. Dybala in gran spolvere è andato a ringraziare il suo preparatore, il che significa che c'è un aspetto fisico molto delicato in un orologio svizzero come può essere l'argentino, che va curato, e lui ha ringraziato, sta ringraziando chi lo sta mettendo in campo in condizioni eccellenti.
Sentiamoci un audio, così intanto premiamo anche i nostri amici e salutiamo poi il direttore. Vai con quello di Marco Moretta e poi ti leggo, direttore, un messaggio di Sergio da Torino. Vai, Giorgio.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore De Paola. Direttore, vorrei fare una domanda anche a te, Vincenzo, ovviamente. Certo. Il calcio è bello perché poi ognuno si lamenta sempre e comunque. Adesso i tifosi milanisti vorrebbero mandare via Pioli, quando fino a pochi mesi fa era un genio, era un grande, come tutti abbiamo amici milanisti, sicuramente si stanno lamentando che lo vorrebbero mandare via. La mia domanda adesso è un'altra considerazione. A mio avviso la Juve, pur con tutte le pecche che ha, potrebbe essere concretamente candidata a vincere lo scudetto, anche perché ha una sola gara da fare all'anno. Che ne pensi? Che ne pensa? Buona giornata, Marco Moretta.
Direttore.
Allora, sicuramente la Juventus deve, lo abbiamo detto, lo imponiamo, deve candidarsi per lo scudetto. non solo per le dimostrazioni di gioco di queste ultime partite, anche di quest'ultima partita, importantissima, ma proprio per il fatto che non ha le coppe, quindi non è poi soltanto il quarto posto l'ambizione, cioè entrare nelle prime quattro l'ambizione di Juventus, ma è vincere lo scudetto. E in qualche modo sta manifestando questo percorso. Quindi assolutamente d'accordo sul fatto che la Juve debba togliersi la maschera e candidarsi per lo scudetto. Sull'altra domanda, sì, certo che ognuno la vede come vuole il calcio, però io dico una cosa, i derby sono delle cose particolari. Adesso i tifosi del Milan non aspettano altro perché non ne possono più, l'attesa verso il prossimo derby. Se Pioli l'avesse perso, ribadisco, per 2-1 o 3-1, diciamo, non ci sarebbe stata questa sorta di insurrezione. Ma perdere un derby 5-1 veramente fa male, perché poi rimane nella memoria dei tifosi e soprattutto degli antagonisti interisti. E questo non va bene, questo Pioli lo ha clamorosamente sottovalutato. Proprio la pesantezza del punteggio.
Ultimissima domanda, direttore, e poi ti saluto. Pier da Cabbiate lo dice... l'inizio della scorsa stagione c'erano i residui negativi dello scudetto gettato alle ortiche, quest'anno la finale persa ha dato invece consapevolezza, l'Inter mentalmente è devastante, non trova?
Io trovo un Inter assolutamente devastante, però ribadiamo una cosa, l'anno scorso Inzaghi, che adesso stiamo tutti celebrando, recuperando, eccetera, perse 12 partite in campionato, 12, una squadra che punta allo scudetto ne può perdere una, due, massimo tre, non di più. Ne ha perse 12, quindi aspettiamo l'Inter nella continuità. Adesso ha 9 punti in più rispetto all'anno scorso, perché era partita con 3 sconfitte, quindi assolutamente meglio, ma aspettiamo, perché il banco di prova dell'Inter si chiama continuità ed è quella che è mancata all'Inter nella scorsa stagione e che va ribadito, non è che ce la dimentichiamo.
Chiarissimo, direttore, come sempre grazie, ci ritroviamo lunedì prossimo.